Se ci trovassimo a Los Angeles, sulla Museum Row del Miracle Mile, proprio accanto alle pozze di catrame di Labrie, ed entrassimo al Los Angeles County Museum of Art, troveremmo una statuetta di terracotta vetrificata molto particolare, realizzata da Santi Buglioni a Firenze nel 1550. In questa appassionante e dinamica scultura, modellata a tutto tondo e sezionata in almeno quattro parti precedentemente alla cottura, è rappresentato Giovanni da Capestrano, riconoscibile grazie al saio e al cordiglio francescani, al vessillo retto con la mano sinistra e recante il monogramma del nome di Gesù, e al rosario che il frate abruzzese consigliava per la preghiera quotidiana. Quello che balza subito agli occhi guardando questa scultura sono i colori. Il saio, invece del normale colore grigio, è di colore viola. Il cordone e il vessillo sono di un giallo squillante e il rosario di un colore che somiglia all'azzurro. Non solo, i piedi, le mani e il volto non sono lucidi per la vetrificatura, ma sono conservati nell'aspetto opaco dell'argilla, restituendo un dettaglio e un contrasto straordinariamente vitale e realistico del santo, che mentre con una mano sorregge il vessillo e il proprio saio, con l'altra indica verso il cielo, con l'indice della mano destra, proprio come fa Platone nella scuola di Atene di Raffaello. Tutto in questa statua di 1,5 metri di altezza trasmette vigore e movimento. Non è la statua di un santo contemplativo e il suo piglio deciso non incita alla preghiera, incita all'azione. Ma chi era Giovanni da Capestrano e come è diventato così importante nella storia che una sua effigie ha fatto il giro del mondo, passando di museo in museo fino ad arrivare a Los Angeles? Giovanni nasce nel 1386, figlio di un barone tedesco e di una giovane dama abruzzese. Per questo i compaesani lo chiamavano Gian Tudesco. Intorno al 1405 il padre viene ucciso da un gruppo di nobili rivali e Giovanni va a Perugia per studiare diritto, laureandosi in utroque iure, cioè sia in diritto civile che canonico. Si trasferisce quindi a Napoli, dove intraprende la carriera di magistrato alla corte del re Ladislao, il quale, nella sua grande campagna di espansione verso nord, aveva conquistato anche Perugia, dove Giovanni viene inviato come magistrato nel 1412. Ma nel 1414 succede l'impensabile. Ladislao, re di Napoli, muore a soli 38 anni, forse avvelenato, forse per una malattia venerea, e il suo grande disegno di conquista si spegne improvvisamente. A Perugia arriva Carlo Malatesta da Rimini e prende il possesso della città per difenderla da Andrea Fortebraccio, che stava calando da Bologna. Alla fine è Fortebraccio ad avere la meglio ed impossessarsi di Perugia, imprigionando tutti i rappresentanti dell'odiato Regno di Napoli. Giovanni è tra loro e finisce in galera nel castello di Brufa, a Torgiano. Qui tenta una fuga rocambolesca, ma cade, si rompe una gamba, viene ricatturato e gettato nei sotterranei del castello, in condizioni di prigionia ancora più dure. Qui, nella disperazione e nell'oscurità delle segrete del castello di Brufa, Giovanni ha due visioni che gli cambieranno la vita per sempre. Una notte, una luce misteriosa lo sveglia e vede la figura di un francescano con i piedi forati. Quando tenta di abbracciarlo, la figura scompare. È San Francesco d'Assisi che gli dice che è giunto il momento di cambiare vita per sempre ed entrare nell'ordine dei francescani. Giovanni paga un forte riscatto, pare di 400 ducati, forse aiutato dai francescani stessi, ed esce dal suo triste carcere per avviarsi ad una nuova vita. Scioglie il suo matrimonio con una giovane di Capestrano, ufficialmente mai consumato, e si avvia verso il convento di Monte Ripido, dove prenderà l'abito religioso nel 1417, venendo poi ordinato sacerdote verso la fine del 1418. In quell'epoca l'ordine francescano era nel bel mezzo di una profonda divisione interna. Da un lato i frati più riformisti volevano allentare la regola francescana per modernizzare l'ordine e renderlo più libero, soprattutto dal punto di vista economico. Dall'altro i frati più tradizionalisti volevano rimanere fedeli alla regola, soprattutto per quanto riguardava il nodo più dibattuto, il voto di povertà. Questi ultimi si riunirono in un movimento che divenne noto come Osservanza e tra di loro, oltre a Giovanni, ci furono altri frati poi canonizzati, San Giacomo della Marca e San Bernardino da Siena. A Bernardino Giovanni resterà sempre legato da una profonda amicizia, difendendolo sempre dalle accuse di eresia che si era procurato scagliandosi contro gli usurai e le case da gioco e facendosi innumerevoli nemici con le sue prediche taglienti ed esplicite. Giovanni sarà anche uno dei suoi principali sponsor, dopo la sua morte, per avviare il processo di canonizzazione. Nel 1418 avviene anche un altro incontro decisivo per il suo destino. A Mantova incontra Papa Martino V Colonna, che stava tornando dal Concilio di Costanza e che decide di affidargli il compito di inquisitore. Non sappiamo nulla di questo incontro, se non il ricordo dello stesso Giovanni, ma è probabile che Martino V abbia visto in Giovanni la figura perfetta per l'opera di inquisizione contro gli eretici, data la sua ottima formazione giuridica, ma anche la limpida vocazione francescana che lo metteva al riparo da qualsiasi forma di corruzione. Ma chi erano gli eretici contro cui Giovanni doveva scagliare la giustizia della Santa Inquisizione? I primi erano sicuramente i Fraticelli di Opinione, un gruppo pauperistico che ruotava intorno a Michele da Cesena, detti per questo anche Michelisti, che sostenevano la tesi, l'opinione appunto, dell'assoluta povertà di Gesù e degli Apostoli, e quindi la necessità che la Chiesa ereditasse questo stesso spirito di povertà assoluta, ritenendo a loro volta la bolla papale di Giovanni XXII contro di loro un atto di eresia. A questo punto a qualcuno potrebbe venire un dubbio. Ma non era Giovanni stesso un sostenitore della regola di povertà di San Francesco? Sul tema della povertà, del pauperismo, c'è una grande tensione interna alla Chiesa fin dal 1200. Anche lo stesso San Francesco passò più di un guaio nel sostenere la sua regola nei primi tempi. Alla fine il discrimine divenne netto. Se tu vuoi essere povero e costituire un ordine all'insegna della povertà, ma sottoposto alla Santa Romana Chiesa, il papato ti riconosce e ti accoglie. Ma se la tua posizione è che tutti devono essere poveri e che una Chiesa opulenta non può essere l'erede di Cristo e della sua santa povertà, le cose si complicano parecchio per te. Insomma, come si diceva all'epoca, l'obbedienza sta sopra alla povertà nel novero delle virtù. O come si direbbe oggi, va bene la povertà come spirito religioso, non va bene la povertà come strada per l'anarchia. Se da un lato la Chiesa deve preoccuparsi che gli ordini religiosi non si arricchiscano troppo, dall'altro teme ancora di più che un regime di povertà assoluta li renda completamente incontrollabili. Chi non ha bisogno di nulla, d'altronde, non ha padroni, e questo nella logica suprema di una Chiesa che non può permettere che esistano forme religiose esterne al suo controllo, è semplicemente inaccettabile. L'attività di Giovanni per gli anni seguenti è abbastanza oscura. Dopo aver vissuto probabilmente all'Aquila, presso il convento di San Giuliano, diventando vicario per la provincia osservante abruzzese, Giovanni predica nel 1422 all'Aquila e a Roma, per il giubileo indetto da Martino V, dove tiene in Campo dei Fiori una predica contro la baratteria, che oggi chiameremo corruzione della pubblica amministrazione, e che costituirà uno dei temi ricorrenti della sua produzione di omelie. In autunno, dopo aver predicato a Ferrara e a Firenze, è di nuovo a Roma, dove rimane probabilmente nei primi mesi del 1423. In questo periodo, anche se non ci sono testimonianze esplicite, probabilmente sollecita un intervento papale per revocare le disposizioni a favore degli ebrei che erano state emanate in passato. Dopo un breve periodo all'Aquila, dove proverà senza successo a mediare una pace tra Fortebraccio e la città stessa, Giovanni andrà a Siena, dove inizierà quel sodalizio con Bernardino che li porterà a predicare insieme anche a Firenze, Perugia e Assisi. Nel 1422 i due frati sono impegnati in predicazione nel Lazio, quando a Bernardino arriva la lettera più temuta per i religiosi, quella con i segni dell'Inquisizione. Bernardino aveva, secondo l'accusa, diffuso un culto non previsto dai canoni della Chiesa, ossia quello del nome di Gesù, il trigramma IHS, che Giovanni stesso porta in mano nella statuetta di Los Angeles. Ai tempi dell'Inquisizione era particolarmente importante controllare che non si sviluppassero nuovi simboli, segni, devozioni che distraessero i fedeli da quelli ufficialmente riconosciuti. Era quindi comprensibile che a questa esibizione reiterata del nome di Gesù si fossero attaccati i nemici che il predicatore senese sicuramente si era fatto in queste omelie, che quasi sempre travalicavano i limiti della teologia e andavano ad attaccare direttamente posizioni politiche, economiche e sociali, per creare un'accusa in grado di toglierlo di mezzo. Giovanni segue il suo amico e confratello a Roma, dove viene completamente riabilitato. In quell'occasione ottiene anche poteri di inquisizione più ampi da parte del Papa contro i fraticelli e si reca a Miaolati, vicino a Iesi, per indagare su un focolaio di eresia fraticellesca. Nel suo Dialogus contra Fraticellos, Giacomo della Marca, che accompagnava Giovanni in questa missione, racconta che i fraticelli assoldarono persino dei sicari per tentare di uccidere sia lui che suo confratello. Il successivo ritorno all'Aquila viene festeggiato da una lunga predica, dove Giovanni esibisce una tavola recante il nome di Gesù, il famoso trigramma IHS, e alcune persone che erano presenti, possedute dal demonio, vengono immediatamente liberate. Da qui in poi, nell'iconografia di Giovanni da Capestrano, il monogramma IHS rimarrà un elemento distintivo, esattamente come raffigurato nella statuetta del County Museum di Los Angeles. Una delle attività principali di Giovanni è quella del mediatore politico. Grazie al suo essere super partes, ma anche alla conoscenza del diritto e alla capacità di redigere contratti e accordi, viene coinvolto in numerose occasioni per trovare un accordo tra parti avverse. Come accade a Sulmona dietro richiesta della contessa di Popoli, Maria Cantelmo, per favorire il rientro in città di alcuni esponenti legati alla famiglia Merolini, di qualche rilievo politico in ambito locale, allontanati in precedenza perché ritenuti oppositori dei reali angioini. Il suo più grande successo come mediatore è però l'accordo nella controversia tra le città di Ortona e Lanciano, sorta quando gli abitanti di Lanciano, sede di una fiera assai rinomata in tutto il regno, avevano cercato di ottenere i privilegi necessari per la costruzione di un porto lungo il lido di San Vito Chietino, minacciando in tal modo i proventi dell'attività mercantile della cittadina adriatica. L'iniziativa di Giovanni ottenne un formale successo con la sigla di un patto tra i due centri, siglato il 17 febbraio 1427, volto in primo luogo a garantire alle due comunità identici privilegi fiscali. Nella primavera del 1427 si reca ad Aversa, sempre per formalità legate a questo accordo, alla corte di Giovanna II. Qui ottiene nel mese di maggio l'incarico di procedere contro il prestito ebraico e l'obbligo per gli ebrei di portare un segno distintivo. Questo incarico gli verrà assegnato anche da Luigi d'Angiò e poi confermato il 7 giugno dal Papa. Giovanni indaga, raccoglie prove, sia sul piano della legge degli uomini che su quello della teologia. Ci sono lunghe e documentate pagine sull'antisemitismo di Giovanni, che sicuramente era allineato a quello generale della sua epoca, ma va detto che il compito del frate francescano fu soprattutto di applicare le leggi esistenti e di battersi in generale contro la piaga dell'usura, che in quei tempi era particolarmente diffusa nei vari regni, dove il prestito di denaro era frequentemente associato alle comunità ebraiche. Il periodo successivo lo vede impegnato nel cercare di ricomporre la spaccatura interna ai francescani tra conventuali e osservanti. Di nuovo il tema è quello della povertà da parte degli ordini. Il papato in questa controversia non sa cosa decidere. A volte cede alle pressioni degli osservanti vietando ai francescani di possedere redditi e immobili, a volte a quelle dei conventuali ripristinando tale diritto. Abbandonato questo compito così incerto, Giovanni va a Rieti e riprende l'attività di inquisitore, prima contro alcuni relapsi, tre donne e un uomo che avevano abiurato l'eresia per poi tornare a praticarla, e poi contro Nicola e Di Battista Brancaleone, signori di Belmonte in Sabina, accusati di aver dato ospitalità ai fraticelli. Qui la sua indagine si scontra con il potere dei signori locali, i quali, sostenuti dall'autorità del posto, vengono alla fine scagionati. Nel frattempo, nel 1431, muore Papa Martino V e gli succede Gabriele Condulmer, con il nome di Eugenio IV, papa con inclinazioni spirituali che appoggia la fazione osservante dei francescani tra le proteste dei conventuali. Nella disputa arriva anche un osservante spagnolo, Filippo Berbegal, il quale in sostanza accusa gli osservanti italiani, e Giovanni in particolare, di non essere abbastanza osservanti. Sempre sul ciglio di quel pericoloso discrimine tra povertà e anarchia, tra osservanza ed eresia, Giovanni risponde in soldoni che a esagerare con l'osservanza si finisce a pensarla come i fraticelli, e sappiamo tutti che fine fanno i fraticelli in questo periodo. L'anno successivo, il suo amico fraterno Bernardino da Siena finisce di nuovo nelle grinfie dell'Inquisizione e solo grazie all'intercessione di Giovanni riesce a scagionarsi agli occhi di Papa Eugenio IV. Giovanni è diventato un personaggio di spicco nel panorama religioso, influentissimo tra i francescani, inquisitore prezioso, e interviene in questioni sempre più importanti sia in termini economici che politici, lasciando anche una serie di trattati teologici e giuridici che testimoniano la sua maturità culturale e la sua profondissima conoscenza della materia inquisitoria. Ovunque in Italia e in Europa ci sia una controversia teologica da comporre, un sinodo, una questione complessa da ricostruire, Giovanni è lì, con le sue prediche, la sua influenza e il suo supporto di raffinato giurista, a favorire un accordo tra le parti, a conciliare gli opposti, a trovare compromessi che a volte sembrano quasi impossibili. Nel 1439 è in Terra Santa, poi a Milano, dove entra in contatto con i dignitari d'alto rango del Ducato e scrive diversi trattati di giurisprudenza, tra cui lo Speculum Conscientiae, in cui fornisce un vasto repertorio sul modo di procedere del giudice, sull'attendibilità dei consiglieri, medici, procuratori, notai, testimoni, al quale il giudice deve ricorrere per l'accertamento della verità. In questo periodo complicato della vita della Chiesa, tra papi e antipapi, scissioni, contraddizioni e controversie, Giovanni gira per l'Europa. Svizzera, Francia, Olanda, Germania e tante altre nazioni e città europee per tornare in Italia nel 1443, restando sempre in costante movimento. La Sicilia, Padova, Siena, Roma, Napoli. Il 20 maggio 1444, però, muore il suo migliore amico, Bernardino da Siena, e Giovanni svolge un'incredibile opera di raccolta documentale che sarà fondamentale per far dichiarare la sua santità. Nel 1453, a Breslavia, si svolge uno dei capitoli più tetri della carriera di Giovanni. Incaricato di una indagine che vedeva coinvolti i membri della locale comunità ebraica accusati di furto sacrilego di ostie consacrate, ordinò l'uso della tortura, estendendo l'inquisizione anche ad altre comunità ebraiche accusate di omicidio rituale. Queste accuse, per lo più assurde e pretenziose, si inserivano in un terribile disegno di controllo e oppressione delle comunità ebraiche, ritenute troppo libere e indipendenti rispetto al controllo ecclesiastico, e Giovanni fu complice attivo di questo disegno, finendo per ottenere la condanna a morte di 17 ebrei e l'espulsione, dopo averne confiscato i beni, di tutti gli ebrei residenti nella regione. Ma nel 1453 succede anche un altro fatto destinato a cambiare il mondo. Costantinopoli cade sotto il controllo degli ottomani. Il turco è sempre più vicino e diventa il vero grande nemico dell'Occidente. Il 30 settembre 1453, con una bolla papale, la Chiesa richiama l'intero Occidente a svolgere una crociata contro l'impero ottomano, che ormai minaccia sempre più da vicino l'Europa e la fede cattolica. Il 15 maggio 1455 il nuovo Papa Callisto III emana un'altra bolla con cui ribadisce che tutti i principi europei, nessuno escluso, sono chiamati a partecipare a questa crociata. Intanto Giovanni è inviato a est, prima a Vienna e poi in Ungheria, per raccogliere un contingente militare in grado di sbarrare la strada al turco. Il suo compito è duplice: convertire gli ortodossi e raccogliere un esercito in grado di opporsi all'avanzata dell'impero ottomano verso occidente. Alla fine di giugno del 1456, Uniadi, voivoda di Transilvania, gli chiede di recarsi con le sue schiere a Belgrado, la cui fortezza, posta sulle confluenze dei fiumi Danubio e Sava, sta per essere assediata, ormai quasi completamente, dalle schiere turche. Entrato il 2 luglio in Belgrado alla testa di un esercito di 5.000 crociati, Giovanni viene raggiunto il giorno seguente da altri crucesignati provenienti da Petervarad, mentre si profilano le prime avvisaglie dell'avanzata della cavalleria turca. Il giorno seguente Giovanni, attraverso il Danubio, riesce ad assicurarsi un collegamento con le località di Petervarad e Slankamen, dove installa il suo quartier generale. Mentre tra il 3 e il 7 luglio il grosso dell'esercito turco, guidato da Maometto II e ricco di 200 bombarde, delle quali 19 erano lunghe 25 pedi, completa l'assedio via terra della città danubiana. Giovanni non è più un predicatore o un giurista. Giovanni è diventato un generale alla testa di un esercito che sta combattendo una battaglia decisiva da cui può dipendere il futuro dell'intera Europa. Incontratosi con Uniadi, le cui truppe erano disposte sulla riva sinistra, Giovanni lo convince a predisporre, con i limitati mezzi a disposizione, una flotta di fortuna per contrastare quella turca che stava risalendo lungo il Danubio. L'impresa funziona e permette di spezzare, il 14 luglio, il fronte delle navi turche, liberando il passaggio della Sava e del Danubio. Il contrattacco finale ha luogo il 18 luglio 1453, con la liberazione di Belgrado. Giovanni sostiene da solo l'intero impatto dello scontro, confidando solo sulle forze da lui raccolte. Maometto II è costretto alla fuga con il suo esercito, ferito da una freccia, svenuto. Solo i giannizzeri tentano di resistere, inutilmente. Gli ottomani lasciano sul campo qualcosa come 50.000 morti, un'enormità. Anche il prezzo in vite umane degli assediati è grande, ma infinitamente minore, tra i 7 e i 10.000 morti. Ma lo sforzo di quest'ultima missione, nella quale si compendiano in modo emblematico le ragioni stesse della sua vita, è fatale a Giovanni, ormai anziano e provato dagli stenti vissuti soprattutto negli ultimi anni. Rimasto per qualche tempo ancora a Belgrado, da dove informa personalmente Callisto III della vittoria il 22 luglio, Giovanni ripara nel convento francescano di Ilok, in Croazia, dove, accudito con affetto dalla comunità di frati e dai prediletti Girolamo da Udine e Giovanni da Tagliacozzo, muore il 23 ottobre 1456, dopo 3 mesi di malattia e sofferenza, probabilmente contagiato dalla peste che a Belgrado aveva già fatto 3.000 morti, tra cui lo stesso Uniadi. Cosa rimane di Giovanni da Capestrano? Giurista, predicatore, condottiero, sicuramente una figura unica nel suo genere, sia per il suo essere poliedrica, sia per l'incredibile influenza che ebbe viaggiando per un numero enorme di paesi, specie per l'epoca, fino a meritarsi il titolo di Apostolo d'Europa. Poi c'è un'immagine di inquisitore spietato, specie contro i fraticelli e gli ebrei, sempre a combattere su quel confine sottile che la legge canonica e la teologia tracciavano tra eresia e voto di povertà, tra indipendenza e volontà di controllo. E poi un grande conservatore, paladino dello status quo, della legge e del potere della Chiesa. E infine un condottiero incredibilmente brillante e coraggioso, che con la stessa coerenza con cui aveva sempre combattuto con le sue parole e i suoi scritti, si lancia contro il nemico con le armi, in modo spietato, intelligente, cinico. Un grande difensore, insomma, della Chiesa, dei principi e dei poteri. Amato dalla gente comune, fino ad attribuirgli poteri taumaturgici, ma in ugual misura dai potenti, che l'hanno sempre visto come un prezioso collaboratore per portare l'ordine e la ragione nelle loro caotiche controversie. Canonizzato da Papa Alessandro VIII nel 1690, dalla data tradizionale del 28 marzo, il nuovo calendario della Chiesa ha riportato al 23 ottobre la memoria del santo. Patrono dei giuristi, dal 1984, per volontà di Giovanni Paolo II, e anche patrono, con meritata coerenza, dei cappellani militari. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!